Grazie. Michela Marzano ha pubblicato, che è filosofa, che ha già presentato qui a Fahrenheit tanti dei suoi libri, ha pubblicato per Mondadori un libro importante che si chiama Avere fiducia, il sottotitolo è Perché è necessario credere negli altri. E io vorrei partire proprio da qui, da questa definizione della fiducia come cemento della società, ma anche l'uso della fiducia al contrario per indurre l'inganno, perché lei nel suo libro, Michela Marzano, mette l'accento sulla doppia valenza del termine fiducia fin dall'inizio.
Effettivamente la complessità del concetto di fiducia è che da un lato sfugge un po' da tutte le parti, tutti parlano di fiducia ma è molto difficile cercare di capire cosa si intenda quando si parla di fiducia. Dall'altro lato è perché la sua natura è paradossale, cioè in una società senza fiducia non si riesce ad andare avanti, non si riesce, ma non si riuscirebbe nemmeno a uscire di casa a prendere un caffè, perché bisogna avere un minimo di fiducia in colui che ci fa il caffè per non pensare che ci sta in quel momento avvelenando, per esempio. Quindi anche i gesti semplici della nostra vita quotidiana sono legati a questa fiducia, ma soprattutto se non si ha fiducia nel prossimo, nell'altra persona, non si coopera con lui o con lei, e quindi dopo un po' è la società che non riesce ad andare avanti, che non riesce ad evolvere e che non riesce nemmeno ad immaginare la possibilità di poter persistere nel futuro.
Senta,
al tempo aspetta, sì. Solo se finisco.
Sì, prego.
No, perché al tempo stesso dar fiducia ci rende vulnerabili, ecco. Perché nel momento in cui si attribuisce una fiducia a qualcuno, ovviamente dipendiamo dalla capacità e dalla possibilità che questa persona ha di onorare la fiducia che noi gli diamo.
Allora, questa doppia faccia che lei giustamente va a sottolineare sembra trasformarsi nei nostri ultimi tempi in una faccia sola. Mi spiego, quando facevo riferimento alla cronaca, in questo caso alla cronaca giornalistica, ma non solo, basta credo camminare in una strada, leggere una bacheca di Facebook, leggere anche qualche libro, ecco, la sensazione è che invece questa è una società che si sta radicando sull'esatto contrario della fiducia, cioè il sospetto e sulla paura, perché lei si pone una domanda che si sono posti molti filosofi nel tempo: su che cosa si fonda una società, sulla paura o sulla fiducia?
E sono i due modi di voler creare e fondare il vivere insieme e il legame sociale. Allora, il problema è che oggi il collante, se si può dire così, la colla che tiene insieme le persone, è piuttosto la paura, cioè la tendenza a voler diabolizzare l'altro, diabolizzare il diverso, cioè tutto ciò che non si conosce perfettamente. Quindi c'è una sfiducia nei confronti di tutto ciò che noi non conosciamo già, e c'è una grandissima sfiducia, però ha ragione, vediamo poi i motivi, nei confronti di tutto ciò che rappresenta l'istituzione. Ed è questo che crea poi anche una grandissima difficoltà oggi, per esempio in Italia, perché siccome i nostri responsabili politici, i nostri responsabili economici, i nostri responsabili culturali hanno tradito questa fiducia fondamentale che noi potevamo avere in loro, perché ci hanno mentito, la tendenza è quella poi di esasperare la diffidenza e di andare nell'esatto contrario, che consiste a dire ci mentono sempre tutti. Però se tutti ci mentono sempre, la società è bloccata dalla paranoia, dalla paralisi, dal panico, e a quel punto non si riesce più ad andare avanti.
È la seconda volta dall'inizio di questa trasmissione che parliamo del blocco della società, prima per dimenticanza, per non aver avuto la voglia, il coraggio, la possibilità di guardare indietro, di fare i conti con la propria storia, e poi appunto per mancanza di fiducia. C'è chi attribuisce, ma sarebbe la cosa più semplice da dire, il blocco soltanto alla crisi economica che dal 2008 in poi interessa svariate parti del mondo. Ecco, lei, Michela Marzano, usa il tradimento della fiducia anche per spiegare la crisi economica, poi va molto più indietro, ma ci arriviamo passo passo. Allora, si può spiegare la caduta dell'economia capitalista così come l'abbiamo immaginata fin qui anche con la perdita di fiducia?
Allora sì, perché c'è stata una perdita progressiva legata a due fattori. Primo fattore, quello di promettere cose che si sapeva perfettamente che non si sarebbe stati in grado di poter poi rispettare, di poter poi realizzare. Gli ultimi 30 anni siamo stati tutti bombardati da una serie di promesse fallaci, cioè delle promesse che si sapeva perfettamente che non sarebbero potute essere mantenute. Semplicemente non per far polemica, ma per ricordare, nel 94 una delle promesse che c'era stata detta o data era stata quella che le tasse sarebbero diminuite per tutti, promessa che non poteva funzionare, perché se in un paese non si fa altro che diminuire le tasse, ovviamente non abbiamo nemmeno i soldi per poterci sostentare. Questo a livello politico. A livello economico è stata promessa la ricchezza per tutti, andando sempre più avanti e rilanciando sempre di più come se giocare in borsa fosse semplicemente un gioco. Se noi pensiamo all'origine di questa crisi economica, le subprime negli Stati Uniti, si volevano assolutamente vendere appartamenti a persone che si sapeva perfettamente che non avrebbero mai potuto rimborsare i debiti, impacchettando poi questi debiti e spingendoli in altre banche. Risultato, crisi di fiducia anche interbancaria. Ma c'è qualcosa da aggiungere di importante, sì. Cioè a livello ideologico. Negli ultimi 30 anni la mentalità era quella che consisteva a celebrare il mito del winner, il vincente, e i vincenti erano coloro che non avevano mai fiducia negli altri, cioè si doveva avere tantissima fiducia in se stessi per mostrare agli altri di non dover mai dipendere dagli altri. Risultato, un po' l'homo homini lupus di Hobbes, che è diventato vinca il migliore, che è diventato io sono migliore perché non dipendo da niente e da nessuno. Risultato, si è fatta a pezzi la possibilità della cooperazione. Allora, oggi, quando si sa perfettamente che non si va avanti se non lavorando in equipa, lavorando insieme, come si fa a spiegare ai nostri giovani che non è la competizione che è vincente, ma che è la cooperazione, perché se non si coopera sarà semplicemente possibile andare a schiantarsi contro il muro della realtà? Ecco, ed è proprio a livello ideologico che la situazione pone un problema, perché in realtà non si tratta in maniera un po', come dire, superficiale o leggera di volersi affidare a chiunque o di dipendere completamente dagli altri. Si tratta certo di potersi centrare sul proprio interesse, l'interesse individuale, ma di tenere sempre presente il fatto che senza l'altro, la presenza di un'altra persona, anche il mio interesse individuale non potrà mai essere massimizzato.
Senta, Michela Marzano, io mi vorrei firmare su questa sulla questione dell'io che lei aveva appena affrontato, perché lei giustamente cita Rousseau, che tra l'altro sta conoscendo, forse una mia sensazione, forse chissà, forse corrisponde al vero, una singolare riscoperta, soprattutto per le sue parti più vicine alla definizione della natura. Però in questo caso lei cita il discorso sull'ineguaglianza e cita la parte che Rousseau dedica all'amore di sé. Ecco, questo amor di sé, lei lo ha già accennato nella risposta che ha appena dato, sembra essere portato talmente all'eccesso nei nostri ultimi anni da far vacillare, poi lei scrive, proprio lo stesso principio di realtà. Non solo il famoso you della copertina di Time, che era uno you gioioso che invitava alle possibilità che sono in ciascuno di noi, sembra essere diventato, per dirla in termini biechi, un delirio di onnipotenza collettivo. È così?
Sì, perché oggi siamo abbastanza, cioè naturalmente secondo me è anche un punto di svolta, nel senso che ormai ci rendiamo conto che in questo modo non si può più andare avanti a livello sociale. Però era il mito del I, me and myself di Salinger, cioè io conto, l'unica cosa che mi importa è me stesso, e per poter pensare a me io devo avere una grande stima di me, una grande fiducia in me stesso, ma non credere che debba poter far qualcosa con gli altri. E quello che volevo dire precedentemente, quando ho detto la scomparsa dell'altro dall'orizzonte ha costruito un mondo quasi perverso, in cui ognuno si concentra su di sé, il che è importante, perché senza un minimo di fiducia in se stessi è anche difficile poi immaginare per esempio un progetto di cooperazione, però se io penso di poter fare tutto da solo, cioè questa cosa dell'ultra individualismo, questo mito che io non ho mai bisogno degli altri, a questo punto è proprio il progetto di società che crolla e che non può più mantenersi, ma anche nei rapporti intersoggettivi, perché sì. Rousseau, quando parla dell'amour, l'amour de soi, non è soltanto a livello sociale, è anche proprio a livello intersoggettivo. Se noi prendiamo i rapporti di amore, in un rapporto di amore io non posso pensare che l'altra persona mi sarà per sempre e comunque fedele, ma se io non mi affido, se io non ho fiducia in quest'altra persona, io non posso nemmeno costruire un rapporto d'amore, un rapporto intersoggettivo. Allora, aver fiducia significa accettare la necessaria dipendenza che mi lega a un'altra persona nel momento in cui io voglio camminare insieme con quest'altra persona per fare un pezzo di strada con quest'altra persona e costruire anche una società nel piccolo, cioè una famiglia, un progetto di vita, eccetera. Per cui non si tratta di dipendere completamente. Se io amo una persona, questa persona non è il tutto, ma se io non riesco ad accettare la dipendenza che mi lega a questa persona e quindi il fatto di dargli fiducia e non accetto la possibilità che questa persona un giorno possa anche tradire la fiducia che io gli do, non è nemmeno possibile costruire un progetto a due, a tre, eccetera.
Qui poi dovremmo entrare, ma ci entreremo sul discorso di come le donne in particolare, perché lo affronta, vivono la fiducia o danno fiducia o sentono tradire o tradiscono la fiducia. Però volevo ritornare un passo indietro sull'aspetto economico in particolare. Le chiedo Michela Marzano, fiducia e affidabilità sono sinonimi o da un certo momento in poi, nella storia europea quantomeno, l'affidabilità ha lasciato il posto a qualcos'altro, soprattutto nel campo dell'economia e della finanza?
Allora, la questione del rapporto tra affidabilità e fiducia è molto complessa, perché non c'è fiducia senza affidabilità altrui, cioè se la persona non è credibile, se non è affidabile è difficile potergli dar fiducia o far fiducia. Al tempo stesso però non c'è una relazione simmetrica tra l'affidabilità e la fiducia, perché io posso considerare che una persona è affidabile e al tempo stesso posso non dargli fiducia, e viceversa, posso considerare che una persona non è completamente affidabile, però posso scommettere su questa persona e quindi dargli fiducia e fare in modo che questa mia fiducia la renda affidabile.
E qui entriamo poi in un territorio pericolosissimo eventualmente.
Qui poi il parallelismo è con l'amore. Sì. Non c'è amore se non ci sono prove d'amore, ma cosa sarebbe l'amore se non fosse altro che un'accumulazione di prove? Esattamente la stessa cosa per la fiducia. Non c'è fiducia senza prove di affidabilità, ma al tempo stesso la fiducia è qualcos'altro, aspettarsi qualcos'altro per creare qualcosa di nuovo. Allora, ci ho detto, perché la domanda era quella poi dell'affidabilità a livello della parola, a livello economico, a livello sociale, il problema di oggi è che si hanno prove dell'inaffidabilità totale delle nostre classi dirigenti e della classe economica che ha gestito il paese, che ha gestito l'economia anche mondiale. Cioè c'è stato un crollo della fiducia perché ci sono state dette cose che non corrispondevano al vero, ci sono state fatte promesse, potete arricchirvi, e il fatto di arricchirvi mostrerà ad ognuno la propria capacità di essere imprenditori di se stesso, il famoso mito del self-made man, quando in realtà si sapeva perfettamente che A, non si può arricchirsi in maniera indefinita, B, se ognuno è imprenditore di se stesso arriva un momento in cui ognuno cerca di fregare l'altro, scusate la parola, ma in fondo è così, homo homini lupus ancora una volta. Quindi il problema è che le classi dirigenti, proprio anche soprattutto a livello economico, hanno mostrato, hanno dato la prova dell'inaffidabilità. Allora, come si fa ad avere di nuovo fiducia in una classe dirigente che è inaffidabile e che non ha nemmeno riconosciuto di aver mentito o non ha riconosciuto di aver sbagliato? E ancora una volta torniamo alla questione dell'ideologia. Ci hanno insegnato che non si doveva mai ammettere di aver sbagliato, perché altrimenti avremmo perso credibilità, mentre esattamente l'opposto. che si produce. Se io ammetto di aver sbagliato talvolta, io permetto alla persona che di fronte a me di decidere, di prendere una decisione e probabilmente di continuare ad aver fiducia in me. Ma se io nego di aver sbagliato, io sto dando la prova vivente del fatto che sono inaffidabile e che nessuna fiducia mi può essere fatta.
Senta, fiducia e rischio, adesso mi veniva in mente mentre lei parlava, Michela Marzano, che è cambiato anche il concetto di rischio. Stiamo parlando del denaro, lei tra l'altro riporta delle pagine molto belle di Zola proprio sul fascino del rischio e della borsa che comincia a vivere, e riporta anche molte delle opinioni di John Lowden, un economista scozzese, che racconta come nel passaggio dalla moneta, dall'oro al denaro di carta e poi andando ancora avanti arriviamo alle carte di credito, proprio il concetto di rischio, di fiducia, e ancora una volta rientra in ballo temo l'affidabilità o l'inaffidabilità siano profondamente mutati.
Sono profondamente mutati perché effettivamente la dimensione del rischio è intrinseca anche alla fiducia. Allora, se restiamo sulla la questione economica, è vero che nel momento in cui non c'è più corrispondenza tra la carta stampata, la carta, la moneta cartacea e l'oro, è necessario che la gente possa far fiducia al governo del proprio paese, perché deve poter credere che ci sarà sempre la possibilità di trovare una qualche corrispondenza in termini di metallo a questo pezzo di carta. Se noi non credessimo più che un pezzo di carta corrisponde a qualcosa, non potremmo nemmeno più comprare qualcosa o vendere qualcos'altro. Quindi, e al tempo stesso c'è questa dimensione del rischio. Il problema è che si è giocato su due fronti, cioè da un lato si è valorizzato il rischio senza rendersi conto che a forza di rischiar troppo si consumava la fiducia. Al tempo stesso però il rischio lo si è negato, cioè si sta facendo qualcosa, operazioni per esempio finanziarie, che non hanno nessun rischio, e quindi si è giocata sulla tendenza, sulla credulità, altro termine legato a questo ambito semantico, sulla credulità della gente che voleva non correre nessun rischio con i propri risparmi. Mentendo, perché il rischio c'è sempre, la dimensione del rischio è intrinseca alla vita. Io non posso da un lato rischiare 100% giocando in borsa e al tempo stesso dire non c'è nessun rischio che io sto correndo. Quindi si trattava anche lì di giocare con questa credulità della gente senza rendersi conto che così si diventava inaffidabili.
Ecco, inaffidabili, c'è un tema legato a quello dell'economia, che è quello del lavoro che lei affronta. Lei dice da un certo momento in poi, il certo momento peraltro è relativamente recente, perché parliamo poi degli anni 90 del secolo scorso, il datore di lavoro ha chiesto fiducia al lavoratore, dicendo investi su di me. Adesso è un po' più complicato, negli anni 10, nel secondo anno degli anni 10, anche se un nostro ascoltatore che è Giampaolo da Parma ci manda un sms molto divertente in cui dice: confido nel meraviglioso trigono di Saturno, nello Scorpione e Nettuno dei Pesci. Nettuno manca dai pesci dal 1848, l'anno delle grandi rivoluzioni, fiducia nell'astrologia in questo caso. Comunque, tornando al lavoro, ecco, il tema dell'attribuirsi fiducia reciproca nel lavoro, anzi nel chiederla al lavoratore in questo caso, come viene declinato oggi? Che cosa è venuto, diciamolo anche Michela Marzano, a mancare in questo momento? Perché il famoso blocco sociale di cui stiamo parlando deriva anche da questo. Proprio in questi giorni sono usciti dati ulteriori che riguardano i NEET, cioè i giovani che non studiano, non lavorano ma non cercano un lavoro. Può essere interpretata anche questa situazione di stallo come una perdita amarissima in questo caso di fiducia?
Sì, è zero fiducia, si potrebbe dire, cioè purtroppo i giovani, che sono coloro che faranno il futuro e che quindi dovrebbero poter avere la possibilità di mostrare quali sono poi le loro potenzialità, le loro capacità e così, il loro talento, non ha più fiducia. I giovani non hanno più fiducia, e non hanno più fiducia perché il sistema è bloccato. Allora, bisogna poi cercare di capire a partire da quando il sistema si è bloccato, ma sicuramente è stato insegnato loro, anch'io quando ero a scuola negli anni 80, quello che ci insegnava è che il merito sarebbe stato sempre premiato. Il problema è che nel momento in cui ci si affaccia sul mondo del lavoro ci si rende conto che no, non è vero, non è il merito che viene premiato. A questo punto, per quale motivo i giovani dovrebbero continuare a impegnarsi a cercare di mostrare che sono i migliori quando non è il merito ma sono altre cose che vengono prese in considerazione? Quindi c'è una crisi profondissima della fiducia. Ma c'è anche qualcos'altro, cioè il problema è che ancora una volta i datori di lavoro che chiedevano fiducia perché volevano costruire un nuovo contratto che non doveva essere a tempo indeterminato, nel senso di fino alla fine della propria vita io non mi muovo dalla stessa azienda, però ti prometto in controparte di poter far fruttificare le tue capacità, le tue doti, perché tu non perda poi lavoro, naturalmente hanno mentito. E perché hanno mentito? Perché quando una persona non serve più all'interno di un'azienda viene o placardizzata o buttata fuori, e poi questa persona non viene più assunta. Allora, per quale motivo un lavoratore dovrebbe continuare ad aver fiducia in un datore di lavoro che non garantisce più nulla? Ed è questo un problema effettivamente molto grave.
Senta, perché il discorso sulla fiducia riguarda ovviamente non solo le donne, ma molto le donne?
Allora, nel caso delle donne c'è poi un discorso supplementare, cioè c'è una carenza secolare, io direi, di fiducia in se stesse. Per quale motivo? Perché anche lì è un discorso poi educativo, nel senso che fin da piccole c'è una enorme pressione su tutte noi di dover mostrare di essere sempre e solo perfette o sempre solo le migliori, perché noi abbiamo preso alla lettera, mi metto nel pacchetto, mi perdoni, ma noi abbiamo imparato,
mi ci metto anch'io, guardi,
abbiamo imparato perfettamente il messaggio della meritocrazia: per poter aver qualcosa dobbiamo meritarlo e per meritarlo dobbiamo essere le migliori. Il problema è che non si può essere sempre le migliori in qualunque cosa si faccia. Questo spiega per quale motivo moltissime donne della nostra generazione tra i 35 e i 45 anni in questo momento stanno sbattendo la porta in faccia al loro posto di lavoro per dedicarsi alla famiglia, perché non ce la si fa più a essere sempre perfette in qualunque cosa. Allora, per quale motivo tutto ciò è legato alla questione della fiducia? Perché quando si ha un po' di fiducia in se stessi e nel proprio valore, perché c'è poi un legame tra fiducia in se stessi e percezione del proprio valore, non c'è più bisogno di dimostrare sempre e comunque agli altri di essere le migliori, cosa che tra l'altro molti uomini non fanno, non hanno questo bisogno di mostrare di essere sempre e comunque i migliori, mentre in realtà la fiducia che hanno in loro stessi è massima, ma questo lo si vede anche a livello scolastico.
Ecco, infatti volevo chiederglielo, perché chiamare in causa la scuola, a questo punto la scuola e la famiglia ovviamente, come e tutti gli agenti formativi, chiamiamoli così, credo che sia indispensabile.
È indispensabile perché è anche una questione educativa, ma quello che è interessante è proprio vedere la reazione delle ragazze e dei ragazzi, che è molto diversa. Quando vengono fatti dei sondaggi, alcune volte dopo un esame si chiede qual è la percezione soggettiva dei risultati, in genere le ragazze hanno tendenza a dire: ah no, avrei potuto far meglio. I ragazzi invece sono spesso molto contenti di loro. Se poi si va a vedere i risultati oggettivi, cioè a livello del voto, si vede che in realtà spesso le ragazze vanno meglio, e questo è proprio legato a una questione di fiducia in loro stesse. Allora, come fare per ricominciare da capo, dall'inizio?
Vale anche per le scrittrici, c'era un lungo articolo, mi scusi se la interrompo, Michela Marzano, qualche mese fa sul New York Times, di una scrittrice che diceva: ecco, è molto più facile, io sintetizzo ancora qui, che uno scrittore dica sono straordinario, comunque che lo pensi di se stesso, che lo faccia un'autrice.
Ma io ogni volta che scrivo un libro, sì, lo so che il mio valore, tra virgolette, non dipende completamente dalla ricezione che viene data del libro, ma sono particolarmente sensibile a come il libro viene giudicato. Il che è anche positivo, perché poi questo significa essere capaci di rimettersi in discussione molto di più di chi pensa di fare le cose sempre in maniera perfetta. Però chiudiamo la parentesi. Allora, a livello educativo come fare? Ma ancora una volta parte tutto dai genitori. Se le mamme e i papà continuano a trattare in maniera diversa le bambine e i bambini e continuano a considerare che le bambine vanno protette, che le bambine devono essere incoraggiate di più rispetto ai maschietti che invece non hanno bisogno perché sono più forti, uno nasce con l'idea che è più fragile e che ha bisogno del riconoscimento altrui per poter poi essere convinta che ha un certo valore in se stessi.
Senta, Michela Marzano, per quello che riguarda diciamo, le possibili vie di uscita o comunque le alternative all'individualità e alla perdita di centro che derivano dalla, anche dall'eccesso di fiducia in se stessi. Senza aver letto il suo libro, deduco, ci sono almeno un sms e una mail che citano il dilemma del prigioniero. Io dico senza aver letto il suo libro perché il dilemma del prigioniero è citato proprio nelle primissime pagine di Avere Fiducia. In che cosa può aiutarci questo famosissimo dilemma?
Allora, questo famosissimo dilemma è molto interessante.
Riassumiamolo brevissimamente.
Allora, è interessante perché mostra da un punto di vista matematico il vantaggio della cooperazione, anche se razionalmente parrebbe, cioè la scelta razionale sembrerebbe essere quella di non cooperare con l'altra persona, cioè perché le cose funzionino bisogna fare la scelta irrazionale della fiducia, cioè di cooperare con una persona, anche se quindi nonostante il fatto dal punto di vista razionale sembrerebbe il contrario, cioè io penso a me e non penso alla cooperazione, perché matematicamente è mostrato che reiterando questo dilemma è proprio la scelta della cooperazione che dà i massimi risultati. Allora, bisognerebbe entrare nelle...
No, ma va benissimo così.
Va benissimo, comunque. Perché ha a che fare con due persone che vengono accusate di aver commesso un crimine e c'è la polizia che dice se tu denunci il complice esci, mentre se non lo denuncia l'altro ti denuncia e l'altro che esce tu resti. Calcolando in maniera matematica è solo quando nessuno dei due denuncia l'altro e quindi si coopera che si riesce ad avere il risultato matematicamente migliore, ma per non denunciare l'altro bisogna aver fiducia che l'altro non ci denunci, e quindi è interessante perché matematicamente si mostra l'importanza della cooperazione partendo però dalla scelta irrazionale di non voler unicamente massimizzare il proprio interesse individuale.
Vie per arrivarci, per aumentare la fiducia nella cooperazione, a suo parere?
E non ho sentito la domanda.
Via per arrivarci.
Allora, le vie per arrivarci è intanto spiegare proprio che da un punto di vista proprio razionale, nel momento in cui io coopero, i risultati a lungo termine sono migliori, e questo contraddice naturalmente tutto il famoso il management degli ultimi 30 anni in cui si voleva mettere tutti in competizione. Ma infatti i risultati poi anche proprio da un punto di vista economico poi non stanno lì, quindi mostrare che c'è un vantaggio per l'equipe, per la società, per la famiglia, per qualunque tipo di rapporto. Seconda cosa, mostrare il fatto che è soltanto nel momento in cui si fa questa scommessa, anche se poi si rischia di essere traditi, che però si crea qualcosa. Se io non scommetto su una persona, per quale motivo dovrei lanciarmi per esempio in una storia d'amore? Per forza io scommetto su qualcuno, il che vuol dire che per forza io gli faccio fiducia. Un giorno potrò magari pentirmi perché questa persona mi tradisce, ma se io non scommetto mai, non potrò mai creare qualcosa e non potrò mai nemmeno sorprendermi del bello che è implicito nel momento in cui si crea qualcosa insieme ad altri.
Imparare a scommettere, imparare ad avere fiducia, che è il titolo del libro che è uscito per Strade Blu di Mondadori, scritto da Michela Marzano, che io ringrazio molto per essere stata con noi.
Grazie a lei.
E che saluto con In me, un brano tratto da Fiducia.